Epistola di Paolo ai Romani, siamo arrivati al capitolo 8, leggeremo i versetti da 1 a 13. Romani 8, pagina 1122 per chi ha una versione nuova rivedita. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato, condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Amen.
Buongiorno anche da parte mia. Carissimi fratelli, stiamo seguendo in queste settimane una riflessione delle esposizioni sulla lettera di Paolo ai Romani. E questa lettera che stiamo guardando è una lettera molto ricca, perché offre una visione comprensiva di tutta la vita che un credente affronta. Per cui nel corso delle settimane abbiamo visto alcuni temi fondamentali per Paolo, quali la gravità del peccato, della ribellione degli uomini, quale la grandezza dell'intervento di Dio, cosa significa che Dio ha giustificato le donne e gli uomini in Cristo. E oggi guardiamo, come dire, in continuità alla settimana scorsa, c'è l'Apostolo Paolo che introduce un nuovo tema. E il nuovo tema che introduce Paolo è l'importanza dello Spirito Santo nella vita del credente. In un certo qual modo, quello che Paolo vuole dire è che è impossibile piacere al Signore, che è impossibile vivere una vita che piace al Signore da autentico cristiano, a meno che lo Spirito Santo non operi nella nostra vita, a meno che lo Spirito Santo non operi nel nostro cuore. Ora, carissimi fratelli, quando si parla di grazia, di perdono, di giustificazione, ci sono sempre due estremi da evitare. Il primo estremo che bisogna evitare è il permissivismo. È in pratica l'atteggiamento di quella persona che dice più o meno una cosa del genere. Poiché io sono giustificato per fede, poiché la mia salvezza dipende dalla grazia di Dio, Il mio comportamento è irrilevante. Non importa se io continuo a peccare, non importa se io continuo a vivere come meglio mi piace, perché tanto Dio è buono e alla fine perdonerà tutti. L'altro atteggiamento, l'altro estremo che bisogna evitare non è il permissivismo, è il legalismo. L'atteggiamento del legalismo è un atteggiamento opposto. e ti dice, no, se tu non esegui, se tu non obbedisci al minimo dettaglio quello che Dio dice nella sua legge, allora non avrai nessuno spazio, non ci sarà nessuna possibilità, nessuna opportunità per te per entrare nel regno di Dio, per essere salvato. Ora, carissimi fratelli, due atteggiamenti si ritrovano un po' ovunque, dappertutto, nel nostro mezzo, forse anche nella nostra società. Da un lato c'è il cristiano nominale, no? Che pensa di essere a posto perché ha aderito formalmente a una religione cristiana, dall'altro c'è il fanatico, no? Che in pratica non fa altro che vivere con versetti e cose simili. In ambedue i casi, quello che ci dice Paolo qui è che hanno ambedue poco Vangelo. Il punto non è che né uno ne ha troppo e né uno ne ha poco, il punto è che sono tutte e due fuori target. Il punto è che ambedue non hanno conosciuto la profondità del Vangelo del Signore Gesù. E quello che Paolo fa qui è proprio esprimere questa situazione. La domanda che Paolo ci pone questa mattina è proprio questa: cosa significa vivere nello Spirito? Cosa significa per un cristiano vivere camminando secondo lo Spirito e rifiutando le opere della carne? Cosa significa sentire il soffio dello Spirito nella propria vita e fare in modo che la nostra vita piaccia al Signore? Allora, carissimi fratelli, seguiremo il ragionamento di Paolo questa mattina in tre tappe molto semplici. Nella prima tappa guarderemo la libertà che lo Spirito Santo dà, la libertà dello Spirito. Nella seconda tappa guarderemo come pensa lo Spirito, cosa significa pensare secondo lo Spirito Santo. E nella terza tappa guarderemo combattere con lo Spirito Santo. Quindi tre punti estremamente semplici: la libertà dello Spirito, il pensiero dello Spirito, il combattimento dello Spirito. Allora, guardiamo un po' cosa dice Paolo nei primi quattro versetti. Nei primi quattro versetti Paolo offre il quadro generale per introdurre il concetto della libertà dello Spirito. E il versetto 1 è grandioso: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché non c'è nessuna condanna? Perché la legge dello Spirito, della vita in Cristo, mi ha liberato. Mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, cioè ai vecchi standard di Dio, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato della carne. Carissimi fratelli, vivere, comprendere, realizzare la libertà dello Spirito significa, come prima cosa, realizzare questo versetto 1, che non c'è nessuna condanna. Vivere nella libertà dello Spirito significa realizzare che non c'è nessuna condanna, che noi non siamo condannati, che non c'è nulla nella nostra vita se abbiamo incontrato Cristo, che non c'è nulla nella nostra vita, non c'è nulla nel nostro ambito, non c'è nulla nella nostra esistenza che possa farci sentire condannati. Non c'è nessuna condanna. Vuol dire che Dio ci guarda, vuol dire che Dio oggi guarda me e te, malgrado i nostri fallimenti, malgrado la nostra povertà, malgrado i nostri disastri, Dio ci guarda e dice: non c'è nessuna condanna in te, Pippo. Dice: non c'è nessuna condanna perché io ti guardo attraverso Gesù Cristo. Nessuna condanna. Cari fratelli, ma quello che dice Paolo è un po' più forte di questo. Paolo non dice soltanto che Dio ci guarda attraverso Cristo e quindi non trova nessuna colpa in noi. È ovvio che sia così. Paolo dice ancora qualcosa di più forte. Dice che non c'è nessuna condanna, e questa condanna, la costruzione di questa frase, sì, vuol dire che non c'è nessuna condanna nel passato che possa rovinare la tua relazione con Dio, non c'è nessuna condanna, nessuna colpa che Dio vede oggi che possa danneggiare la tua relazione con Dio, e non c'è nessuna condanna nel futuro che possa rendere pensabile il fatto che tu in qualche modo rinneghi Cristo. Nessuna condanna. Ora, carissimi fratelli, qua è una verità importante, perché molti pensano alla vita cristiana come a una sorta di vagone che attraversa il binario, no? In due direzioni, avanti per un po', poi magari uno incontra delle difficoltà e torna indietro. E in qualche modo c'è una concezione della vita in Cristo basata sulle opere che ci fa pensare come fosse possibile per un cristiano in qualche modo rinnegare la propria fede, rifiutare il perdono di Dio. Per cui fino a quanto io mi comporto bene non sono condannato. Se non mi comporto male, allora ritorno nella condanna. Il binario va avanti e indietro. Quello che Paolo dice qui è molto più forte. Dice nessuna condanna. Dice nessuna condanna. Non c'è nessuna condanna per il passato, se n'è andata. Non c'è nessuna condanna oggi. Non ci può essere condanna se hai conosciuto Cristo. Non c'è nessuna condanna per il futuro, perché Dio ti ha già accettato, ti ha scelto, eletto. Nulla. Dire questo, carissimi fratelli, se noi comprendessimo questa verità, molti problemi della vita cristiana scomparirebbero. Se noi realizzassimo la profondità di questa affermazione di Paolo, allora vuol dire, carissimi fratelli, che ci libereremo da tante cose. Certo che posso peccare, certo che peccherò ancora, certo che sbaglierò ancora, ma Dio non guarderà al mio peccato come guardava prima. È un po', carissimi fratelli, se io trasgredisco la legge come cittadino dello Stato, faccio una cosa grave ed è giusto che lo Stato mi dia una punizione. Ma se io nella mia relazione con mia moglie faccio del male a lei, mi comporto in un modo non conveniente verso di lei, certo che ho fatto qualcosa di sbagliato, però ho fatto più che trasgredire la legge, ho rotto il suo cuore. E pur rimanendo il suo marito, no? La mia situazione è molto diversa da quella di semplice cittadino di uno Stato. Paolo dice: adesso voi siete come marito e moglie con Cristo. E quando tu sbagli, sei come quel marito che assume un comportamento che rovina il cuore della propria moglie, che rimane in relazione con lei, ma le fa molto male. E tu, se sei una persona normale, che ha una sensibilità, la prima cosa che vuoi fare, vuoi recuperare, vuoi guarire, vuoi curare quella ferita. La tua relazione con Dio adesso è proprio quella tra marito e moglie. Non è diversa. Carissimi fratelli, se noi comprendessimo cosa significa realmente nella vita nessuna condanna, molte cose cambierebbero. Cambierebbe il nostro desiderio di... come dire, di essere accettati dagli altri. Molti nostri comportamenti, molte nostre azioni sono fatte unicamente per far contenti gli altri, per ricevere accettazione dagli altri, per ricevere riconoscimento dagli altri. Perché in un qualche qual modo sentiamo la minaccia della loro condanna più importante dell'autenticità della nostra vita. Quello che Paolo dice invece è nessuna condanna, vuol dire che tu adesso sei libero in Cristo di essere te stesso, di vivere la tua vita come piace al Signore, senza la minaccia di dover piacere al mondo circostante. Se noi se realizzassimo questa verità, carissimi fratelli, ci renderemo conto che molte volte noi siamo ipersensibili a un bisogno proprio perché abbiamo una visione distorta della nostra vita. Perché ricerchiamo, perché la fiducia, vogliamo costruire la nostra vita non sulla verità di Dio, ma sulla verità mutevole degli uomini. Nessuna condanna. Se noi siamo ipersensibili alle critiche, se ci inalberiamo ogni volta che ci suscitano, che ci suggeriscono qualcosa che non va, se manchiamo di fiducia nelle nostre relazioni, se abbiamo un comportamento compulsivo, se abbiamo un atteggiamento disfunzionale, cioè siamo malati nelle nostre relazioni, siamo malati, abbiamo una malattia, una patologia seria nella nostra vita. E proprio perché? la verità del perdono di Dio, la verità del nessuna condanna, nessuna colpa, nulla, né in passato, né in presente, né in futuro. Vuol dire perché questa verità ancora non si è consolidata nel nostro cuore. I benefici di questa verità, i benefici di questa verità sono tanti, perché i benefici non sono soltanto che tu ed io adesso siamo liberi dal peccato, ma il beneficio è che adesso non solo siamo senza colpa, nessuna condanna, ma che adesso, ci dice Paolo dai versetti 2 a 4, adesso non siamo più neanche in schiavitù. Cioè non solo siamo senza colpa, ma Dio adesso ha mandato il suo Santo Spirito per renderci, per farci vivere una vita, tra virgolette, santa. Cosa significa vivere una vita santa? Vuol dire una vita che piace, coordinata con i suoi principi, che obbedisce ai suoi standard, che cammina in quella direzione. Abbiamo adesso la forza per vivere una vita che piace al Signore, e questa forza ci viene dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è arrivato per darci la forza concreta, per darci la sostanza nella vita, per vivere una vita che piace al Signore. Non è arrivato per garantirci delle emozioni, non solo per quello. Non c'è soltanto per consolarci, è arrivato per guidarci, per condurci in una vita che onora il Signore, in ogni ambito, in ogni circostanza. Cari fratelli, siamo senza colpa e siamo senza schiavitù. E quello che lo Spirito Santo fa, ci dice Paolo nei primi 4 versetti, è proprio questo, è riportare la verità della nessuna condanna nei nostri cuori, consolidarla in me e in te, per vivere liberi, per gustare la libertà dello Spirito, che non significa che non è la libertà di fare quello che si vuole, è la libertà di piacere al Signore, è la libertà di camminare nelle sue vie. Lo Spirito Santo, cari fratelli, scrive la verità di Dio non nelle tavole esterne della legge, ma nel nostro cuore. Tu avrai adesso desiderio, se hai conosciuto Gesù, tu avrai desiderio, tu avrai gioia nell'obbedire ai suoi comandamenti. Non saranno qualcosa di esterni per te, sarà naturale per te piacere al Signore, perché il tuo cuore adesso vuole seguire, vuole camminare nello Spirito. E guardate, la cosa grandiosa è che in un qualche qual modo il versetto 3, quello che ci dice è che Dio ha mandato Gesù Cristo proprio per questo. Dio ha mandato Gesù Cristo per rendere possibile per me e te vivere una vita santa. E questa verità ha una conseguenza grandiosa, carissimi fratelli, perché significa che se è vero che Dio ha mandato Gesù Cristo per rendere possibile per donne e uomini come me e te, con tante difficoltà, di vivere una vita santa, questo significa, carissimi fratelli, che ogni volta che io pecco, questo significa che ogni volta che tu pecchi, che ogni volta che tu sbagli, che ogni volta che fai qualcosa che non onora il Signore, stai in pratica frustando, stai contraddicendo il ministero di Dio, di Cristo, qui sulla terra. In pratica è come buttare fango alla vita, al ministero, alla sofferenza del Signore Gesù, qui sulla terra. Ogni volta che sbaglio, ogni volta che pecco, io offendo Lui. La libertà dello Spirito. Ma Paolo ci dice subito dopo che questa libertà dello Spirito la possiamo percepire, la possiamo realizzare, questa grandezza della nessuna condanna, soltanto se impariamo a pensare seguendo le cose dello Spirito. Io posso realizzare pienamente la libertà dello Spirito se inizio a impostare la mia mente secondo le cose che piacciono al Signore. Ora, cosa significa pensare le cose dello Spirito? Cosa significa impostare la propria mente in una direzione piuttosto che in un'altra? Significa, in qualche qual modo, controllare quali sono le tue preoccupazioni, le tue ambizioni, i tuoi desideri più profondi, come tu stai strutturando la tua vita, dove va la tua attenzione. E un autore dice, usa questa frase: la tua religione è quella che tu hai quando sei solo, quando nessuno ti vede, quando la tua mente inizia a navigare. E sono le preoccupazioni che hai in testa, le ambizioni che hai nel tuo cuore, i desideri che vuoi conseguire. Lì c'è la tua vera religione, malgrado quello che tu dici con la bocca. E quello che Paolo ci dice è, adesso, imposta la tua mente, imposta il tuo pensiero in un modo tale da vivere la libertà dello spirito. Carissimi fratelli, la nostra vita, noi siamo quello che ci preoccupiamo, eh? Quello che ci preoccupa ci costruisce, quello che ci preoccupa ha un'ipoteca fortissima nella nostra vita. E Paolo dice di impostare la nostra mente non secondo la carne, ma secondo lo spirito, secondo le cose dello spirito. Ora, carissimi fratelli, il termine qui bisogna stare molto attenti, siamo su un terreno scivoloso. Perché molti hanno pensato che quando Paolo parla di carne si riferisca alle cose del corpo, no? Alle cose materiali. Che la carne sia un riferimento a tutte quelle cose, tra virgolette, della terra, mentre lo spirito sia un riferimento a tutte quelle cose, tra virgolette, del cielo. Ora, c'è molta buona intenzione in questa distinzione, però fatemi dire che questa distinzione è una distinzione falsa. È una distinzione falsa per il semplice fatto che seguire la carne significa seguire il tuo orgoglio, seguire, no, i tuoi desideri in tutte le cose che fai. Tu puoi essere la persona più religiosa, frequentare le migliori istituzioni religiose, essere apparentemente un cristiano attivo, fare delle pratiche grandiose di beneficenza o di quant'altro, impegnarti in tanti, no, negli studi biblici più disparati, vivere una vita contemplativa è il più forte possibile. Però fatti dire che tu puoi vivere tutte queste cose nella carne, cioè in realtà non stai seguendo Dio, stai seguendo il tuo orgoglio. Ma c'è di più. Tu puoi vivere un lavoro onorevole, fare la casalinga, o lavorare in un contesto, o studiare, o praticare, o zappare la terra, o costruire musica, o fare arte, e puoi fare queste cose seguendo lo spirito. Per cui la distinzione tra carne e spirito non è una distinzione tra terreno e del cielo. La distinzione tra carne e spirito è una distinzione tra direzioni. C'è una direzione della carne che non onora Dio, e c'è una direzione dello spirito che onora il Signore. E quando Paolo dice, no, non ricercate i desideri della carne, sta proprio dicendo questo: spodestatevi. Non vivete una vita cristiana costruita per autocontemplarvi. Non costruite una vita nel Signore per nutrire il vostro orgoglio, la vostra personalità, le vostre caratteristiche, o per soddisfare i vostri bisogni. Non scegliete la vita cristiana, non costruitela in questo modo. Dovete costruire la vostra vita invece seguendo le cose dello Spirito, cioè avendo come direzione una direzione diversa. Tu puoi fare qualunque cosa nella vita, e la puoi fare o onorando il Signore o non onorando il Signore. E questa è la distinzione fondamentale tra carne e spirito. Come impostiamo, fratelli, la nostra mente? Vogliamo ricercare Cristo? Vogliamo ricercare Cristo nella nostra vita? Vogliamo la sua pace, la sua pienezza, la sua gioia? Quello che Paolo ci dice, versetto 6, ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Come tu imposti la tua mente oggi, come tu costruisci la tua mente, come tu ti impegni nella costruzione del tuo pensiero, ha conseguenze eterne. non è una cosa secondaria. Non puoi far finta che l'uso della mente sia secondario, è centrale, ha conseguenze eterne, perché così come tu costruisci la tua mente oggi, può darti o vita e pace, oppure può procurarti morte e conflitto. Carissimi fratelli, vogliamo raccogliere un po' questa sfida. Quali sono le nostre ambizioni? Su cosa stiamo costruendo la nostra vita? È centrata sulla grazia di Dio, su Gesù Cristo? Oppure Gesù Cristo è periferico, marginale in realtà? In realtà vogliamo seguire la Bibbia, vogliamo seguire il cristianesimo perché è un altro modo per farci accomodare, per farci stare comodi. Cosa significa essere guidati dallo Spirito? Abbiamo le stesse preoccupazioni dello Spirito? Oppure, malgrado quelle cose che diciamo, malgrado tutto quello che facciamo, la nostra vita resta ancora su un terreno friabile, costruita su un terreno mobile, sul pantano fangoso. La libertà dello Spirito, il pensare secondo lo Spirito. È un po' la stessa cosa che dice Paolo all'Epistola ai Colossesi. Vi leggo questi versi perché sono estremamente chiari. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, se lo siete stati, ricercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, cioè le cose che riconoscono l'autorità, che onorano Gesù Cristo. Aspirate alle cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta, voi siete nascosti in Cristo, con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete manifestati in gloria. Allora, carissimi fratelli, cosa sono le nostre ambizioni? Io ti lancio una sfida questa mattina. Perché non costruire le tue ambizioni, ricercandole, centrandole su Gesù Cristo piuttosto che su te stesso? Perché non ambire più di ogni altra cosa a Gesù Cristo e al suo regno? Perché non pensare di costruire la tua vita nel modo straordinario come il Vangelo lo suggerisce? Perché devi accontentarti, no, di un Vangelo tappabughi, quando in realtà lui vuole darti una sostanza, un motore, una centralità nuova, diversa? Perché non raccogli questa sfida? Perché non fai delle preoccupazioni del regno di Dio le tue preoccupazioni? Perché non costruisci il tuo tempo, i tuoi impegni, il tuo stile di vita per onorare in modo degno il Signore, piuttosto che raccattare qui e là? E questo ci dice. Dove sono le tue preoccupazioni? Dove sono le tue ambizioni? Carissimi fratelli, se non viviamo la centralità dello Spirito, vuol dire che prima o poi ci sentiremo indegni, ci sentiremo, assaliti dai sensi di colpa. Ma questa volta il Signore ci dice che, malgrado quello che può dire il tuo cuore, Dio è più grande del nostro cuore. Raccogli questa sfida. La libertà dello Spirito, pensare secondo lo Spirito. Il terzo punto è combattere secondo lo Spirito, versetto 9 e 11. Se veramente abbiamo capito qual è l'importanza dello Spirito Santo della nostra vita, ci dice Paolo, lo Spirito Santo arriva per farci vivere una natura santa. E cosa significa? Versetto 9, guardate, voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Fatemi subito dire, carissimi fratelli, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Quindi tutta questa discussione, purtroppo molto in voga in un certo qual mondo più pentecostale o carismatico, è semplicemente non biblica, perché qui dice chiaramente che la condizione per essere un cristiano è avere lo Spirito di Dio, non averlo in parte, non averlo in due livelli, non averlo in due tranche. O tu lo hai o non lo hai. E qua Paolo dice in modo chiaro che se uno non ha lo Spirito di Dio, non è cristiano, non appartiene a Cristo. Ma fatto questo accenno, carissimi fratelli, questi versetti dal 9 all'11, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. E poi dice il versetto 11, ci garantisce che ci sarà che risusciteremo, che i nostri corpi saranno rinnovati completamente. Non saremo delle anime senza corpo, dei fantasmi in cielo. No, avremo un corpo, e sarà un corpo rinnovato, sarà un corpo senza peccato, sarà un corpo come quello del Signore Gesù, ci dice. E questo è che grande speranza quando malgrado le nostre sofferenze, malgrado la nostra condizione. Ma quello che ci dice Paolo, carissimi fratelli, è ancora più forte, che se veramente lo Spirito abita nella nostra vita, adesso noi dobbiamo resistere al peccato in tutte le sue forme. E bisogna far morire le opere della carne. Ora, carissimi fratelli, il termine greco qui è estremamente forte, perché far morire significa eseguire. Allo stesso modo, so che l'immagine è un po' forte e, come dire, sanguinaria quasi, ma allo stesso modo di un boia che deve effettuare una esecuzione, senza possibilità di diluire nel tempo questo suo intervento, anche voi dovete far morire, dovete eseguire all'istante, dovete far morire le opere della carne, dovete effettuare la esecuzione finale al vostro peccato, dovete agire la sentenza. Vuol dire, carissimi fratelli, che se tu pecchi devi rifiutare completamente tutte le pratiche sbagliate. Vuol dire che tu devi dichiarare guerra agli atteggiamenti sbagliati, senza scampo, senza fare prigionieri. È una guerra che non ammette via di mezzo. Devi subito, immediatamente cambiare vita. Non puoi dire io tengo tutto sotto controllo, alla fine ce la farò a riportare le cose come vorrei, sono in un processo. No, perché se dici così sei schiavo del peccato, non vuoi mettere a morte il peccato che ancora c'è. Se tu hai un problema, se hai una difficoltà perché hai un vizio e rubi, e continui a farlo, la soluzione non è rubare meno un poco alla volta, la soluzione è smettere immediatamente di rubare, subito. Se tu hai una difficoltà con la sessualità perché sei dipendente dalla pornografia, non puoi illuderti di continuare a vivere, no? Di controllare questa situazione un poco alla volta. Devi eliminarla subito. Se le tue relazioni sono distorte perché continui a sbagliare con una persona, offendendola, non puoi dire piano piano io risolverò, sto risolvendo questa situazione. No! Paolo dice, devi mettere a morte immediatamente, devi eseguire la sentenza con la forza dello Spirito Santo. Carissimi fratelli, noi ci illudiamo di poter essere noi a controllare il peccato. Noi ci illudiamo di poter essere noi a gestire il peccato come meglio vogliamo, un poco oggi, un poco domani. La cosa che Paolo dice invece è che questa è un'illusione diabolica, perché alla fine ci farà diventare sempre più dipendenti del peccato. E rovinerà la nostra vita, la distruggerà. È una guerra senza scampo, carissimi fratelli. E l'unica soluzione è o muoio io o muore l'avversario. Non ci sono prigionieri. O muoio io o muore l'avversario. Per cui devi farlo subito. Se c'è una pratica nella tua vita, se c'è un comportamento nella tua vita, di cui sei sicuramente consapevole che è un comportamento sbagliato perché non onora il Signore, non diluire, non aspettare, non rimandare, subito, subito, smetti subito nel nome del Signore Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, smettila. E questo, carissimi fratelli, non è per piacere a noi stessi, ma è perché vogliamo rendere conto del Vangelo che ci ha raggiunto in Gesù Cristo. Versetto 12. Così dunque, cari fratelli, noi non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, le eseguite subito, voi vivrete. Carissimi fratelli, c'è una motivazione diversa. Noi siamo debitori. Versetto 12. Siamo debitori. Tutte le altre filosofie, tutte le altre ideologie funzionano perché ti illudono con l'orgoglio o con la paura. Con l'orgoglio perché ti fanno sentire e ti dicono che tu sei migliore degli altri, in qualche qual modo se fai qualcosa, per cui ti mettono in una posizione di superiorità, no? Per cui tu sei migliore dei bianchi, sei migliore dei neri, sei migliore dei rossi, no? Quindi il tuo comportamento, però se costruisci la vita sull'orgoglio, prima o poi crolla e distrugge. L'altro funzionamento delle ideologie e delle religioni è che costruiscono la propria vita o la propria religione sul timore. Se fai così, anche noi spesso con i nostri bambini, se fai così la punizione eterna. Sì, è vero, però io non posso costruire, non posso ritrovare in queste cose la mia motivazione. La mia motivazione per vivere una vita santa non è né l'orgoglio né la paura. La motivazione per vivere una vita santa, il versetto 12, è che siamo debitori. Abbiamo un obbligo. Siamo debitori, carissimi fratelli. Perché siamo debitori perché ci ricordiamo di quello che Gesù Cristo ha fatto. Siamo debitori perché ci ricordiamo di come Gesù Cristo ha vissuto, di come Gesù Cristo è morto, di come Gesù Cristo è risuscitato per noi. Noi siamo grati a Lui e per questo vogliamo vivere una vita santa. Perché vogliamo essere riconoscenti di quello che Lui ha fatto e vogliamo ricordarci di quello che Lui ha fatto per noi, che noi che non ci meritavamo nulla, siamo debitori. Carissimi fratelli, il peccato può solo crescere se tu ti illudi, come sono bravo, o come sono forte, o come sono bello. Il peccato può solo crescere nell'autocompiacimento. Però qui Paolo ci dice, carissimi fratelli, ricordatevi quando uscite da qui questa mattina che tu e Dio siamo debitori della grazia di Dio. Dobbiamo essere grati. La nostra vita deve essere un'azione continua di gratitudine, di riconoscenza. Noi facciamo le cose che facciamo perché vogliamo ringraziare Gesù e il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Gratitudine, riconoscenza, gioia. E se tu fai questo, se tu vivi in questo modo, nella tua vita sperimenterai la gioia della grazia, la pienezza della grazia, e fatelo dire, la pienezza dello Spirito Santo. Cari fratelli, combattere con lo Spirito, la libertà dello Spirito, pensare secondo lo Spirito, combattere con lo Spirito Santo. Allora, carissimi fratelli, evitiamo le pratiche sbagliate immediatamente. E lavoriamo con le motivazioni nuove, con amore e con riconoscenza. Pensiamo alle cose dello Spirito e ricordiamo, carissimi fratelli, la sfida che ci dà Paolo: costruisci la tua vita sulla grazia di Dio questa mattina. Prenditi questo impegno, costruisci, centra la tua vita sulla grazia di Dio. Sentiti debitore di Dio, perché lo sei. Sei debitore della sua grazia. Queste cose, carissimi fratelli, daranno una nuova prospettiva. Ti faranno gustare la libertà, la pienezza, la bontà di Dio. Anche questa mattina. Abbassiamo il nostro cuore.